Benvenuti su Full Gas, storia e attualità dell'automobilismo. Conduce Fabrizio Monaco con Carolina Tedeschi e Paolo Semmi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora benvenuti alla puntata numero 26 di Full Gas, puntata numero 26. Bentrovati da Fabrizio Monaco e qui accanto a me come al solito c'è
Paolo Senni. Ciao a tutti.
Ciao a tutti, bentrovati. Allora siamo nella settimana del Gran Premio di Imola, anzi del Gran Premio del Made in Italy e dell'Emilia Romagna, giusto Paolo?
Un po' lunga come denominazione, ma
sì,
insomma,
sì.
Beh, questa è.
C'è stata una, come dire, che è frutto di una collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, se non vado errato, quindi insomma è qualcosa di importante. E veniamo da una settimana dove c'è stato il Rome E-Prix di Formula E, che non è stato avaro di emozioni e di sorprese.
Bella gara.
Ho letto una serie di commenti anche da parte di piloti professionisti un po' discordanti. C'è chi è entusiasta di questa Formula E, c'è chi continua a definirla un po' strana. Ho letto dei commenti di incidenti che in normali gare, secondo qualcuno, non avverrebbero mai. Ora la normale gara vorrei capire.
Normalità è una cosa un po' personale.
Sì, no, infatti, comunque, no, sarà che io la adoro la Formula E, per cui sono un po' di parte in questo senso. Però, allora, puntata numero 26, abbiamo parlato proprio di Imola e di Formula E con un graditissimo ritorno a Full Gas con Vito Antonio Liuzzi. Nella seconda parte poi di trasmissione avremo Carolina, anche lei ci parlerà un po' di Imola e ci introdurrà a questo weekend di gara, mentre l'anno scorso è stato su due giorni, quest'anno
sì,
avremo la conformazione classica di un weekend di gara. E come al solito a finire, Paolo, a tua parte, oggi ci parli di...
Oggi è il caso di parlare, giustamente, nella settimana del Gran Premio di Imola di Minardi, di Giancarlo Minardi e della sua Minardi.
Anche perché Giancarlo è stato già ospite qua a Full Gas qualche settimana fa, ci ha onorato con la sua presenza e tra l'altro lo abbiamo visto qualche giorno fa in diretta su Sky con Carlo Vanzini. C'erano parecchie persone di nostra conoscenza, c'era Giancarlo Minardi, c'era Mario Isola, anche ospite
Mario Isola, sì.
E c'era anche la nostra Carolina,
grande,
la nostra Carolina è stata intervistata da Carlo Vanzini. Era un programma dedicato, no, alla come i giovani possono entrare e lavorare nel mondo della Formula 1 sotto diversi punti di vista, come giornalisti, come addetti ai lavori, anche nei team. Insomma, è stata veramente interessante. E Carolina ci ha deliziato con la sua presenza, sempre poi precisa e puntuale anche lì, insomma, ci ha dato dimostrazione delle sue capacità. Allora, Gran Premio di Imola, ci sono tra l'altro un bel po' di informazioni che abbiamo messo sul nostro sito fullgas.cloud relative al tracciato di Imola come al solito la nostra Marisa ha pubblicato un interessantissimo articolo sulle 20 cose che forse non sapevete o non sapevate su Imola, sul circuito di Imola, sul Gran Premio. Quindi insomma andatelo a leggere perché è decisamente interessante. Abbiamo provato anche ad analizzare un po' tecnicamente la pista, perché poi è molto tecnica la pista di Imola e ha delle caratteristiche decisamente interessanti e diverse da quelle che siamo abituati a vedere. Per esempio è soltanto uno dei sette circuiti in totale dove si gira in senso antiorario
sì.
Che è un po' una particolarità. Gli altri per la cronaca sono Interlagos, Baku, il circuito di Austin, Jeddah, quello che ancora poi dovrà ancora nascere. Andare a vedere. Marina Bay e Yas Marina sono gli altri circuiti dove si gira in senso antiorario, ma poi Imola è bella non solo tecnicamente, ma è bella per quello che in passato, no? gli spettacoli che in passato ci ha fornito.
C'è un po' di tutto, c'è storia, c'è arte, esatto, c'è veramente un bel posto.
E poi inserita in un contesto, come dire, ambientale che è sì, veramente, veramente unico. E nella Silicon Valley dei motori, potremmo definirla, no?
La Motor Valley.
Oh, che poi tra l'altro tutti si lamentano che è difficile sorpassare a Imola, però ci sono dei punti dove si può, per esempio alla staccata del tamburello, sì, si può sicuramente,
sì, sì.
Gestendo bene le traiettorie anche la Tosa sicuramente si può sorpassare, alla staccata delle acque minerali facendo un po' d'attenzione ovviamente,
certo.
Insomma ci sono punti, alla Rivazza, la staccata della Rivazza,
si
può staccare,
sì,
anche se quella staccata è tremenda perché si fa in discesa e anche con una pendenza niente male, quindi
ma è anche quello il bello di Imola,
Già.
Saliscendi, la varietà.
Esatto. E ci sono alcune curve che sono poi iconiche, pensiamo alla Tosa,
sì,
dove purtroppo quest'anno non ci sarà il pubblico come l'anno scorso, ma insomma immagino i piloti che arrivano poi dalla variante Villeneuve, imboccano la Tosa e vedono quella tribuna coperta, no, di persone, anche poi alla Piratella, io mi ricordo andai l'ultima volta che sono stato a Imola, in realtà un po' di tempo fa, ma mi ricordo nel 96, feci un bel giro tra la Tosa e la Piratella e mi ricordo che anche da lì insomma la visuale era non solo spettacolare, perché poi dalla Tosa vedi quasi mezzo circuito,
quasi tutto, sì.
Dalla Piratella, dall'uscita della Tamburello alla Piratella praticamente,
vero.
Però insomma stare lì in mezzo al pubblico, in mezzo alla gente, era, mi ricordo, qualcosa di veramente fantastico. Allora, io direi che è giunto il momento di andarci a sentire Tonio Liuzzi,
grande,
che anche questa volta è stato gentilissimo, devo dire, con noi, a concederci qualche minuto del suo tempo per parlare un po' insieme. Abbiamo parlato sia di Formula 1 che di Formula E. Ce lo andiamo a sentire e ci ritroviamo tra poco.
A tra poco.
Allora, amici di Fulgas, abbiamo sfruttato la doppia occasione del Gran Premio di Formula, delle Pri di Formula E a Roma e del Gran Premio di Imola che sta per arrivare, per invitare nuovamente una vecchia conoscenza di Fulgas, vedi, Antonio Liuzzi. Ciao Tonio, benvenuto.
Ciao, buongiorno a tutti.
Ciao, ben trovato. E ti abbiamo visto aggirarti nel paddock di Formula E, e la prima domanda che volevo farti era una visita disinteressata oppure hai qualche notizia in questo senso?
No, io per molti eventi di Formula E come quelli di Formula 1 sono impegnato come steward, okay, quindi lavoro per la FIA e quindi sono uno dei giudici di gara. Fondamentalmente per la Formula E il mio ruolo è quello così denominato di driver advisor, che quindi aiuto ovviamente ad analizzare tutti gli incidenti e gli avvenimenti in pista e quindi cerco di far chiarimento per quanto riguarda gli steward e per prendere le decisioni. Invece in Formula 1 sono proprio un vero e proprio steward e il mio primo Gran Premio sarà quello di Monaco per la Formula 1.
Ah, perfetto. Senti, a proposito di Formula E, ma ho visto dei commenti anche da parte di qualche pilota che dicevano: ma in Formula E si vedono una serie di incidenti, alcuni anche un po' bizzarri, ma come mai questa differenza di comportamento, diciamo, dei piloti in generale rispetto ad altre formule, Formula 1, ma altre formule? Ci sono più incidenti, alcuni anche un po' strani, se vogliamo, tipo quello di De Vries verso fine gara di gara 2 a Roma, che si è portato dietro altre due macchine. Da che cosa può dipendere secondo te?
Ma le macchine sono totalmente diverse dalle Formula 1, quindi hanno delle reazioni e ogni incidente è molto diverso, diciamo, da quello che succede in Formula 1. Diciamo che per quanto riguarda lo specifico, le macchine di Formula E fanno molta più fatica rispetto alle Formula 1 a livello di impianto frenante, non perché sia sottodimensionato, ma perché quando ci sono soprattutto delle safety car, delle ripartenze, fanno fatica a riportare i freni in temperatura in maniera più veloce. Poi anche il fatto che non c'è un giro di un vero e proprio di lancio prima della partenza, quindi si fanno soltanto, che ne so, 20 metri e poi si parte, e quindi si parte totalmente a freni e gomme fredde, questo non aiuta la prima curva al primo giro. Quindi ci sono tante differenze tra la Formula E e la Formula 1. E poi Roma è stata una situazione molto molto particolare, perché era una pista diversa dagli altri anni e c'erano diversi asfalti, qui la pista era molto umida perché continuava a piovicicare e a smettere, quindi non tutti i punti del circuito erano totalmente asciutti. Abbiamo visto delle manovre stranissime, ma proprio perché si passava da una parte asciutta a bagnata di pista, e quindi il comportamento della vettura era diversa dal solito.
Chiaro, la Formula E ci ha abituato a delle gare e a campionati molto equilibrati, anche se in questo 2021 Mercedes ha vinto di fatto 2 gare su 4. Ma pensi che dovremmo abituarci all'idea di una Mercedes vincente e dominante anche in Formula E?
Ha dimostrato di essere molto molto competitiva anche in Formula E. È partita sicuramente in pompa magna in queste prime 4 prove di campionato, e devo dire che anche io avevo puntato, diciamo, da pilota, e avevo scommesso sulla vittoria di De Vries a Roma, che però invece non c'è stata, però si è, diciamo, risvegliato Van Dorn dopo il Gran Premio di Riyadh, e invece a Roma ha dimostrato altissime prestazioni. Quindi comunque Mercedes sicuramente super competitiva, però vedo anche Porsche che è stata un po' sfortunata sia a Riyadh che qui. Audi non ha ottimizzato la gara di Roma, quindi secondo me ci sarà un campionato molto attivo e tanti leader diversi. È vero, forse Mercedes ha qualcosina in più nella costanza e nel recupero di energia, perché a fine gara dimostra sempre di avere qualcosina in più, però la Formula ci ha abituato a campionati molto variegati, quindi secondo me sarà molto sfizioso tutto il proseguo del campionato.
Ecco, proprio sul discorso dell'equilibrio, dell'estremo equilibrio poi, che c'è sempre stato in Formula E, non si sa mai chi vince la gara quando, diciamo, alla vigilia fare un pronostico è praticamente impossibile, ma c'è qualcosa che la Formula 1 potrebbe imparare dalla Formula E in questo senso, per riequilibrare un po' i livelli in pista, secondo te?
Guarda, è una domanda da $1 milione, è difficilissimo perché ovviamente sono format totalmente diversi, investimenti importanti ma totalmente diversi, e Formula 1 è una struttura così ben rodata che è difficile da modificare da un anno all'altro, però sicuramente ha degli spunti interessanti la Formula E, solo che è vista forse più come un campionato non gioco, perché anche il fatto di avere l'attack mode che passi su quella fascia di pista che è colorata e quindi hai il boost per 4 minuti è un format totalmente diverso, che ovviamente essendo legato al mondo dell'elettrico è anche un po' legata a un format più videogame, se si vuole dire così, cosa che la vedo dura per un campionato di Formula 1 che ha sempre avuto una storicità e una elitarietà diversa. Però sicuramente ci sarebbero degli spunti da poter prendere, perché magari anziché il DRS si può usare in maniera diversa il boost per dare più spettacolo in una fase di gara. Ci sono delle cose che sicuramente sono stati molto bravi quelli della Formula E a poter mettere in pista, però ci vorrà un po' di tempo per modificare una Formula 1 che si è consolidata negli anni ed è sicuramente l'apice del motorsport e dello sviluppo motoristico, quindi è un po' difficile da come dire, non da svecchiare ma da modificare.
Certo, per quello riguarda la Formula 1 veniamo da un GP del Bahrain dove anche lì c'è stata battaglia con un po' di polemica poi su quel sorpasso di Verstappen, per come la penso io è stato il muretto Red Bull che ha fatto qualche errore di troppo, ma secondo te questo sarà un limite di Red Bull per il 2021 o è stato un episodio estemporaneo, perché poi Red Bull quest'anno con Verstappen se lo gioca il campionato?
Ma secondo me se lo giocherà fino alla fine il campionato, perché Max è uno che non si tira mai indietro e Red Bull anche durante lo sviluppo ha sempre dimostrato di essere super competitiva, quindi la vedo forse più promettente rispetto a Mercedes, anche se questa gara del Bahrain ha dimostrato che anche al muretto box Mercedes è stata superiore, perché hanno fatto una strategia perfetta e sì, sicuramente si sono avvantaggiati di un'ingenuità di Verstappen, cosa che non ho neanche io tanto interpretato bene, perché mi è sembrato strano anche il modo in cui Verstappen abbia fatto passare Hamilton. Se l'avesse fatto in un altro punto della pista, forse avrebbe potuto sfruttare il DRS meglio sul rettilineo e poterlo riattaccare subito. Quindi è stato un po' strano, è stato un errore forse di foga, che sicuramente non commetteranno più nel resto del campionato. Quindi vedo anche lì un campionato molto più frizzante rispetto a quello delle passate stagioni, però sicuramente Mercedes è più completa, ma il fatto che Red Bull al momento ha un pacchetto forse un pizzico più veloce renderà tutto molto più emozionante.
Certo, da quel poco che si è visto per una sola gara, per quello riguarda la Ferrari, dove pensi che abbiano più margini di miglioramento per il 2021? Premesso che poi lo svilupperanno la macchina fino all'estate, alla gara di Barcellona, se non ricordo male, poi se ne parla direttamente al 2022.
Guarda, sicuramente ci hanno dimostrato di aver fatto grandi passi avanti rispetto alla passata stagione e di essere chiaramente tra la terza e la quinta forza in campionato, perché hanno dimostrato dalla qualifica di avere una bella velocità, una discreta velocità, non da lottare per la vittoria o per il podio, però essere subito a ridosso. Solo che quel pacchetto che è a ridosso del podio è molto competitivo, perché ci sono McLaren, Alfa Tauri che sicuramente diranno la loro, mi è sembrato strano vedere la Aston Martin così sottotono in Bahrain, ma secondo me tornerà anche lei in quel pacchetto centrale, quindi non sarà effettivamente così facile per Ferrari, però sicuramente non sarà un campionato come quello della passata stagione, dove purtroppo è stata un po' una delusione, una via crucis soprattutto da metà campionato in poi. Io penso che quest'anno Ferrari possa dimostrare, soprattutto nella prima metà di campionato, di poter esserci. Poi purtroppo negli ultimi anni non ci hanno abituato a fare un grandissimo sviluppo da metà campionato fino alla fine, però ci può stare, perché adesso tutti quanti stanno concentrando il lavoro sul 2022, perché ci saranno grandissimi cambiamenti e lì si potrà risciaffolare un po' tutta la classifica.
Sì. La volta scorsa, quando ci siamo sentiti qualche mese fa, mi dicevi che secondo te Carlos Sainz poteva non essere quel cavallo di razza adatto alla Ferrari. Ti ha fatto ricredere in questa prima gara? L'hai visto un pochino più determinato?
Guarda, no, io penso che ha fatto il suo lavoro come sa fare Carlos. Ripeto, lo reputo un ottimo gregario, un pilota che fa il suo lavoro in maniera sicuramente egregia, ma non è il Verstappen della situazione, quindi penso che possa essere un ottimo compagno per Leclerc. Però nelle piste dove bisogna tirar fuori il mordente, perché ricordo che Bahrain è una pista molto piatta, nel senso si vedono molto le prestazioni delle vetture, ma in generale il pilota non fa fatica a tirar fuori il coniglio dal cilindro, quindi si vedono, diciamo, i piloti sono tutti più o meno sullo stesso livello, un po' come può accadere a Barcellona, visto che si fanno tanti test e tutti la conoscono a memoria. Quindi secondo me già da Imola in poi si inizieranno a vedere un po' le differenze, e spero che ovviamente possa fare un gran campionato anche Carlos, perché sarà una cosa positiva per la Ferrari. Però non lo vedo a livello di Leclerc ancora adesso.
Senti, il Gran Premio di Monaco sarà aperto al pubblico, ma non avremmo potuto gestire meglio la situazione anche qua in Italia? Mi riferisco sia a Roma che a Imola, perché poi, ahimè, entrambe le gare senza pubblico è un vero peccato, e mi chiedo se potevamo gestirlo un po' meglio da quel punto di vista.
Guarda, io penso che la situazione Covid sia veramente difficilissima da gestire e difficilissima da poter dire come si può gestire meglio, perché sì, è vero, Monaco stanno dicendo che ci saranno un tot di spettatori e che utilizzeranno lo stesso livello di misure per Formula E storiche e Formula 1. Però voglio aspettare che arriveremo a ridosso alla gara per essere sicuro che accadrà veramente, perché con tutti questi cambiamenti purtroppo che giornalmente cambiano a livello sanitario nel mondo, poi bisogna vedere se non ci sono delle ripercussioni dopo, perché purtroppo spesso si prova a dare un po' di corda ed aprire un po' e dare un po' di libertà, ma poi ne paghiamo le conseguenze subito dopo, quindi non mi sento di poter dare un parere e dire se hanno fatto bene o no.
Certo. Prima di lasciarti, un'ultima domanda, pronostico secco, Gran Premio di Imola, secondo te?
Verstappen.
E Hamilton secondo, immagino?
Hamilton secondo, terzo Perez, sì.
Ah, terzo Perez, lo vedi che si riprende, è stato sfortunato in Bahrain evidentemente, però...
È stato solo sfortunato in Bahrain, io penso che possa essere un ottimo gregario per Verstappen, ripeto, non alla sua altezza, però sicuramente più a livello di Bottas, più a livello del suo compagno di squadra rispetto a quello che Bottas dimostra rispetto ad Hamilton, e quindi penso che quest'anno si giocherà il terzo posto in campionato, se non di più, perché ci ha abituato anche a delle ottime imprese Perez. Non è un pilota molto costante, però quando va forte serio, quindi può dare veramente fastidio ogni tanto durante il campionato.
Certo. Tonio, grazie, sei stato gentilissimo come al solito, e buon Gran Premio di Imola anche a te, e poi magari come dire, ci risentiremo più avanti per fare qualche chiacchiera.
Grazie a te e a tutti gli ascoltatori.
Grazie.
A presto.
Ciao. Sempre gentilissimo Tonio a darci i suoi commenti, le sue opinioni su quello che succede poi un po' dappertutto in Formula 1, che poi ricordiamolo l'ha visto pilota fino a non molto tempo fa.
Sì.
Tra l'altro io ho recuperato un po' di curiosità su Imola, che ci danno anche un po' l'idea del perché questa pista poi sia significativa e impegnativa. Sappiamo benissimo che Imola è impegnativa per tutto l'impianto frenante delle macchine, ma a questo punto ti voglio chiedere, secondo te c'è qualche team un pochino più avvantaggiato, magari col telaio riesce a compensare, no?
Beh, sai, sono quelle cose che potrebbero uscire fuori all'improvviso, tipo il coniglio del cilindro, come diceva appunto Liuzzi, da parte ad esempio di Red Bull. Io sì, mi aspetto un gran risultato da parte loro.
Sì.
Salvo appunto sfortune e cose del genere, tipo Perez in Bahrain, ma insomma mi aspetto grandi cose, perché effettivamente quest'anno stanno dimostrando tanto.
Tra l'altro abbiamo anche scoperto che Imola ha una velocità media di 200 km all'ora, quindi è alla faccia di chi dice che è una pista lenta, no?
No, credo che sia una delle cose che proprio non si possono dire di Imola.
No,
assolutamente.
Beh, c'è il rettilineo lungo, quello che del traguardo, ma
sì,
anche su quei brevi rettilinei dopo la Villeneuve, all'uscita della Tosa che porta su alla Piratella, la discesa verso le acque minerali,
sì,
lì si raggiungono velocità impressionanti. Una delle cose che a me piace particolarmente di Imola è il fatto che non ha due curve uguali. Per esempio, anche vedendo la prima variante, quella Tamburello, la seconda la Villeneuve,
sì,
che possono sembrare identiche, non
sì,
lo sono,
sì, sì.
Non lo sono, perché si arriva con velocità differenti, bisogna gestire bene l'ingresso in curva. Poi se andate a leggervi l'articolo che ho messo su fullgas.cloud, ho cercato di rendere un po' meglio l'idea su questo, però non c'è una curva identica alla successiva.
Ma se pensi alla definizione che ne diede Enzo Ferrari, il piccolo Nürburgring.
Sì, esatto, esatto, sì,
ed
sì,
è veramente così.
ed è verissimo, perché poi mette a dura prova non solo, come diciamo, i freni, ma anche e soprattutto il cervello del pilota, che deve rimanere concentrato tutto il giro per tutta la gara,
sì,
e non è facile. Un'altra particolarità è che ha la pit lane più lunga di tutta la Formula 1.
Ah già, è vero.
Sono
sì.
Più di mezzo chilometro, sono
mezzo
530
chilometro.
Metri di pit lane. Che
una cosa importante
da
veramente
considerare in fase di pit stop, insomma.
Sì, 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 anche quello diventa determinante anche in questo tipo di strategie, perché il pit stop ormai è la è la nuova chiave delle gare.
Sì, purtroppo io non amo tanto quando i sorpassi avvengono nei pit stop, però purtroppo la strategia, o per fortuna la strategia, fa parte poi del Gran Premio di Formula 1, e non da adesso tranne nel periodo in cui abolirono, no, il, come si dice,
il, sia il rifornimento, esatto, che il cambio gomme, sì, esatto. sì.
Mi ricordo i primi tempi, che, parliamo di almeno 30 anni fa, che, quando le macchine a fine Gran Premio stentavano ad arrivare,
a fine
gara, perché avevamo tutti finito la
gente
benzina,
gente che scendeva e spingeva
ragazzi, sì, che tempi. Ok, allora è arrivato il momento di Carolina, e andiamo a sentire anche lei cosa ha da dirci sul Gran Premio che sta arrivando, e ci ritroviamo dopo per i commenti.
A dopo.
Ed eccoci di nuovo qui, ragazzi, a parlare delle news di Formula 1. Finalmente siamo tornati in un race weekend. Questo weekend appunto saremo al Gran Premio italiano di Imola in Emilia Romagna, e come seconda tappa di questo calendario sicuramente potremo aspettarci davvero delle cose molto interessanti. Facciamo un incipit innanzitutto. Noi arriviamo dopo la prima tappa in Bahrain, con alcuni team e piloti si sono portati a casa dei punti interrogativi, altri del lavoro da fare, altri delle certezze e chi tante speranze. Se guardiamo al duello che speriamo ci possa accompagnare per tutta quest'annata 2021, là davanti abbiamo la Mercedes e la Red Bull. Una Red Bull che sicuramente, come inizio di stagione, mettiamo tutto in maniera molto condizionale, sicuramente ad oggi come inizio di stagione si è vista super sul pezzo, rispettivamente ad una Mercedes forse un pochettino in difficoltà causa test, causa intoppi a destra e a sinistra. Una Red Bull che forse optando per questo super motorone Honda, ricordiamo che la Honda quest'anno è l'ultimo anno in Formula 1, davvero si è giocata al jolly, l'abbiamo detto tante volte. Red Bull stessa che si è persa un po' una chance, vuoi un po' di confusione forse da parte della Red Bull con quei famosi track limits, vuoi forse un Max che doveva rimanere là davanti per cercare di creare gap. Comunque quello è il passato, ora siamo ad Imola. Max che in teoria ha delle buone possibilità. Perché ha delle buone possibilità? Perché il suo team, come tutti gli altri, però il suo team in particolar modo, sta vedendo una speranza nell'andare davvero quest'anno ad intaccare il titolo della Mercedes, o quest'anno o mai più. Ovviamente dal 2022 in poi si apre un altro capitolo. Quindi loro stanno portando avanti, come tutti abbiamo detto prima, però in particolar modo loro due progetti, cioè il cercare di sviluppare al massimo la macchina di quest'anno, perché davvero c'è una chance, e il progetto parallelo è la monoposto del 2022, perché poi da lì davvero sappiamo che se azzecchi il progetto puoi partire con un gap importante o con un piede diverso rispetto agli altri. Una Red Bull che sicuramente quest'anno può giovare di due forze. L'anno scorso aveva un po' una gamba mancante, che poteva essere quella rappresentata da Alexander Albon, di fianco ad un Max Verstappen sempre molto prestante. Invece quest'anno hanno anche Sergio Perez. E questo a cosa servirà? Ma possono innanzitutto puntare con Max a vincere il titolo, o se proprio proprio a portare a casa quello costruttori, o comunque hanno entrambe le opzioni, devono spingere al massimo. E sicuramente avere Sergio Perez, pilota d'esperienza veloce, che ha già trovato forse il feeling giusto con questa macchina un po' complicata da guidare, davvero ti può dare uno spiraglio in più rispetto all'anno scorso. Anche perché una Red Bull che, da quello che dice Toto, è un po' più performante sul giro secco rispetto alla Mercedes. Noi sappiamo che in Mercedes le dichiarazioni di Toto Wolff vanno sempre prese con le pinze, perché sì, potrebbero anche essere in difficoltà in questo momento, ma rimangono comunque campioni in carica dall'era ibrida a questa parte, quindi hanno costruito nel corso degli anni una solidità che è difficile poi ad andare a contrastare. Comunque, a Imola appunto abbiamo questa Red Bull che arriva carica, dall'altra parte una Mercedes che sicuramente deve cercare di racimolare il più possibile, e qui avremo un bello scontro secondo me tra i secondi piloti, ovvero Valtteri Bottas e Perez, perché in ottica anche campionato costruttori bisogna portare a casa punti il più possibile, ok? Quindi tutti i giri veloci piuttosto che tutte le gare danno la possibilità ai team di portare a casa punti, quindi bisogna essere focus 100% su tutta la lineup della griglia di partenza. Qualifiche che sicuramente sono importanti al Gran Premio di Imola, ma non sono definitive, cioè nel senso non è che bisogna partire per forza in pole. Ovvio che se uno parte in pole ha comunque quel minimo di vantaggio, però abbiamo visto anche dalle statistiche che se uno parte anche secondo ha la stessa possibilità di quello che ha fatto la pole. Quindi le qualifiche come al solito sono importanti, però non sono decisive, che proprio non si sorpassa neanche con la speranza, no, si può sorpassare, non è facile, Però, insomma, sicuramente il sabato ne vedremo già delle belle con i tempi sui giri secchi. Un Imola che sicuramente rappresenterà anche per alcuni, abbiamo detto prima, il riscatto. Io mi aspetto, dopo il podio, diciamo alle prime tre posizioni, una bella manche, una bella bagarre tra Ferrari, tra McLaren e tra Alfa Tauri. L'Alfa Tauri che purtroppo non abbiamo vista molto competitiva, lo sappiamo per la sfortuna di Pierre Gasly, Tsunoda ha fatto un'ottima gara in Bahrain. Questa volta me l'aspetto un po' più competitiva, un riscatto forse di Gasly proprio in quella Imola dove lui ha un ricordo molto speciale. Gasly, abbiamo detto, sfortunato, che sicuramente però si ritroverà e cercherà di stare fuori dai guai, forse, pur di portare a casa punti. Tsunoda invece che deve, tra virgolette, non è che deve, però magari vuole anche riconfermarsi, perché anche lui si è stupito di tutto quel boato di rumors intorno a lui, tutta la stampa giapponese, ma anche in realtà tutto il mondo, l'Italia, l'ho apprezzato fin da subito. Lui non si aspettava tutto questo affetto, e questo fa piacere comunque, vedere anche che un ragazzino molto giovane rimane sbalordito, rimane felice rispetto ai feedback che ha ricevuto post prima gara in Formula 1. Abbiamo anche abbiamo parlato di riscatto, forse un riscatto lo potrebbe portare anche Esteban Ocon, che è stato a mio parere un po' tra virgolette sverniciato dal compagno di squadra, che comunque è un colosso, e stiamo parlando di Fernando Alonso, lo stesso Fernando però che in Bahrain era andato oltre il limite della monoposto, quindi Esteban Ocon forse dovrebbe tirare fuori qualcosina in più. Non si parla tanto di riscatto, ma si parla di cercare di fare il punto invece in casa Aston Martin, soprattutto per Sebastian Vettel, che non ha esordito bene con la squadra verdona, tra virgolette, di Stroll. Un Vettel che ha detto che in teoria, in queste settimane di pausa, sono riuscito a trovare il setup giusto, sono riuscito a capire la macchina, sono riusciti a mettere un attimo una pezza, come si suol dire. Ah, questo lo capiremo soltanto nelle prove libere, ma comunque il vero massimo potenziale lo si capisce sempre in gara. Aspettiamo un Seb sicuramente un po' più focalizzato, con meno ombre, meno magia nera intorno a lui, perché sappiamo che quando entra nel tunnel sbagliato fa poi fatica a uscirne, quindi lo rivogliamo, vogliamo un Sebastian ritrovato, questo sicuramente sì. Abbiamo anche una Ferrari che per me già riconfermare le prestazioni che hanno fatto e hanno chiuso in Bahrain è comunque un bello step in avanti. Mi aspetto un Carlos pian pianino sempre più fiducioso in quella macchina che sta iniziando a conoscere ora. E abbiamo Latifi, ha detto che ci sarà una Williams un po' più competitiva, una Williams che già, ragazzi, bisogna ribadire, potrà dare davvero del filo da torcere quest'anno alla Haas. E quindi sarà davvero un weekend molto 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 interessante, perché le premesse ci sono, le abbiamo appena viste velocemente tra di noi. Quindi vi aspetto con tutto il team di Full Gas settimana prossima con un nuovo episodio dedicato invece al Gran Premio di Imola che vedremo questo weekend. Ciao ragazzi!
Oh, tra l'altro io continuo a scoprire cose sul circuito di Imola che sono veramente che aumentano secondo me il valore, la percezione di quanto sia impegnativa questa pista, perché per esempio scopriamo che si tiene il gas completamente aperto per il 73% della lunghezza della pista, che è la terza percentuale più alta delle piste di Formula 1 di quest'anno.
Eccezionale.
Quindi questo vi fa capire anche il valore proprio del tracciato, che è guidato, sì è guidato, ma comunque l'acceleratore è quasi sempre premuto. Un'altra cosa interessante è che l'accelerazione laterale in uscita di curva mediamente è di 1,5G, che significa che comunque i piloti sono sottoposti a un discreto stress. Ora,
ai punti a 3-4G anche.
Esattamente. Media, parlavamo sì, di sì. Accelerazione media, sì, quindi sì, vuol sì. dire che andiamo, il picco va ben oltre. Pensiamo, mi viene in mente il punto delle acque minerali, dove la prima sì. delle acque minerali si fa in pieno. Ed è drammatica, perché poi subito dopo bisogna staccare, e bisogna staccare col volante dritto, altrimenti la macchina si gira, e lì è veramente una sfida, un po' come cos'era, curva 8, curva 9 del Bahrain, dove si giunge in staccata col volante ancora leggermente girato,
sì.
E c'è il tratto iniziale della partenza, quello che dalla pole position porta alla prima staccata, che è lungo 600 metri, quindi anche lì alla partenza, come abbiamo visto anche negli anni passati, si arriva già con una velocità considerevole, e poi affrontare la variante del tamburello diventa veramente impegnativo.
No, è importante come... è importante proprio come pista.
Sì, ma di Imola c'è tutto. Mentre Monza sappiamo che è il tempio della velocità, per quanto ti posso garantire che fare il tempo a Monza è complicatissimo. È complicatissimo, bisogna essere di una precisione chirurgica nella guida a Monza. A Imola, secondo me, la concentrazione del pilota è veramente portata all'estremo. Tra l'altro, non c'è solo il Gran Premio di Imola di Formula 1 questo weekend, ci sono una serie di gare interessanti. C'è la prima gara della European Le Mans Series, tra l'altro con almeno un paio di piloti che abbiamo già intervistato in passato, impegnati, Matteo Cressoni e Sergio Campana. In bocca al lupo a tutti e due, ragazzi.
In bocca al lupo, veramente.
E c'è la prima gara del GT World Challenge a Monza, proprio a Monza. Quindi weekend ricco, se state a casa la domenica e non avete niente da fare, tra YouTube e la televisione, insomma, abbiamo un po' di gare da seguire. Le seguiremo tutte anche sul nostro sito, dandovi notizie fresche appena arrivate. Ovviamente il consiglio è sempre quello: guardate anche le gare GT, perché poi, nonostante si tratti di endurance, soprattutto nel caso del GT World Challenge, lo spettacolo è assicurato, anche perché ci sono doppiaggi continui, e il doppiaggio non è scontato, perché il doppiato a volte crea qualche problemino. Ma poi soprattutto i distacchi in testa sono nell'ordine dei secondi, che su una gara da 3, 6, 9, 12 ore comincia a diventare
importante.
È come vedere tanti gran premi in uno, no?
Sì, tanti piccoli gran premi. Ma guarda, anche io credo un po' tutto il GT sia così. Vedere anche gli highlights della settimana scorsa del Ferrari Challenge a Monza.
Sì.
Cioè, quel ragazzo di 16 anni che ha camminato come missile, una cosa incredibile, veramente.
Il mondo GT è bello anche per quello, perché dà la possibilità a tantissimi piloti, ai giovani, di poter emergere. Anche se poi magari, se qualcuno vuole arrivare in Formula 1, fa un percorso un po' diverso, no?
Certo.
I giovani nelle GT possono avere veramente evidenza,
tanto spazio, sì.
E anche a piloti con esperienza, pensiamo a Fisichella, che anche quest'anno fa il WEC, e Fisichella in coppia con Castellacci, poi in coppia in realtà l'equipaggio di tre persone, ma tre piloti, ma con Francesco Castellacci, che abbiamo anche lui sentito qualche settimana fa. E Fisichella ancora guida alla grande.
Sì.
Per cui il GT racchiude, secondo me, un po' tanti bei principi dell'automobilismo sportivo, le battaglie in pista, no? Il maggiore equilibrio anche dato dal BOP, dal Balance of Performance, ma il consiglio è sempre quello: guardate anche le gare GT. Ok, allora direi che siamo pronti per andarci a sentire la tua parte, Paolo, su Giancarlo Minardi.
Sì.
C'è qualcosa su cui ti sei focalizzato di più?
Ma diciamo, ho seguito la sua vita, dalla nascita fino all'arrivo in Formula 1, tralasciando forse la parte che conosciamo un po' tutti, gli ultimi 20 anni. Passati dal 1985 al 2005, che sono gli anni forse in cui c'è stata un po' di sofferenza, ma c'è stata anche qualche soddisfazione, ma c'è stata un po' di sofferenza, quindi ho preferito focalizzarmi sulle parti più toste.
Poi comunque Giancarlo Minardi è uno che di Formula 1, nell'ambito italiano,
è un pilastro, punto di riferimento,
è un pilastro
della
Formula 1.
Di riferimento.
E tra l'altro nell'intervista durante quel programma di Sky a cui accennavo prima, dove è stata ospite anche Carolina, ha detto delle cose secondo me che magari possono essere interpretate in maniera un po', come dire, old style, però secondo me è la sacrosanta verità. Lui parlava per esempio, no, dei piloti che rientrano in box e magari si mettono subito a guardare il telefonino, sì, no, invece di magari spendere qualche minuto lì con l'ingegnere a guardare la telemetria, a guardare, a parlare di setup della macchina. E lui, un pilota, lo giudica anche forse soprattutto da quello.
Sì, secondo me
è sacrosanto, perché comunque poi fare il pilota, se vuoi fare a certi livelli, bisogna dedicargli,
è impegno,
bisogna dedicargli attenzione e non poca, anche fuori dalla pista, forse anche soprattutto. Quello che forse a Mazepin sfuggiva un po' fino a qualche tempo fa, no?
Sì, che adesso forse se ne comincia a rendere conto.
Forse adesso se ne comincia a rendere conto. Va bene, allora è arrivato il momento di andarci a sentire la vita di Giancarlo Minardi e ci troviamo tra poco.
A dopo.
La storia dell'automobilismo sportivo è costellata di figure imprenditoriali decisamente fondamentali per lo sviluppo della tecnica, ma anche del management, all'interno di un ambiente ad altissima competitività. Per citarne solo alcuni, Enzo Ferrari, Frank Williams, Jack Brabham, Bruce McLaren, hanno segnato intere epoche del motorsport, definendo le caratteristiche della specialità che appassiona milioni di persone e che più di tutti ne rappresenta il culmine, la Formula 1. Ma tra loro c'è un nome che ancora oggi, a diverso titolo, riveste un ruolo importantissimo per lo sviluppo e la promozione di quella passione motoristica a tutti i livelli, oltre che per la sua storia. Quell'uomo è Giancarlo Minardi, nato a Faenza, provincia di Ravenna, il 18 settembre del 1947, primogenito di Giovanni Minardi ed Elena Marina. La famiglia Minardi vive in quel comune che dista a meno di un'ora dalle spiagge dell'Adriatico, da molti anni, e rappresenta per la vita di quella cittadina una delle realtà imprenditoriali più antiche. Il padre di Giancarlo, Giovanni, è infatti il titolare della concessionaria Fiat, Giuseppe Minardi e Fratelli, Officina Meccanica, fondata nel 1927 dal nonno Giuseppe e dai prozii Vincenzo e Luigi Minardi. Nella Motor Valley degli anni 40, periodo d'oro delle competizioni automobilistiche, Giovanni inizia concretamente ad applicare la sua professione, entrando a far parte del panorama dell'automobilismo sportivo. Ed in un'ottica coerente a quel contesto, nel 1948 progetta e costruisce una vettura da corsa artigianale, concepita sulla base di un telaio Topolino balestra corta. È la prima auto sportiva marcata Minardi, la GM75. La piccola biposto a ruote scoperte è mossa da un 6 cilindri in linea da 750 cm3, che eroga ben 46 cavalli, una potenza decisamente notevole per quell'epoca, che risulta peraltro molto simile alla frazione longitudinale di un motore Ferrari di quell'epoca, quello che equipaggiava la prima vettura costruita dalla scuderia di Maranello, la 125 Formula 1. È una passione che suo padre trasmette a Giancarlo e che sarà il filo conduttore della sua carriera di costruttore di auto da corsa ed imprenditore nell'ambito del motorsport. E forse è per questo che anche lui, terza generazione di una famiglia in cui i motori sono il pane quotidiano, non può sfuggire a quel destino, nonostante il diploma di ragioniere conseguito nel 1966. Inizia da subito a lavorare nella gestione dell'attività di famiglia, ma nonostante questo, i suoi 19 anni lo spingono a frequentare l'aspetto più stimolante per un ragazzo della sua età in quel contesto, le corse. Nel 1967 Giancarlo partecipa ad alcune gare locali di Grelli al volante di una Fiat 124, oltre che ad alcuni raduni di autostoriche. Ma in seguito ad uno spettacolare incidente mentre al volante di una Formula 850, fortunatamente senza conseguenze, decide di abbandonare l'idea di diventare un pilota. Continuerà la sua attività nel mondo dei motori, curando l'aspetto manageriale e quello costruttivo, senza comunque tralasciare la concessionaria e l'officina di famiglia. Nei tre anni seguenti si dedica alla famiglia e nel 1970 convola a nozze con Mara, ma nel 72 il mondo delle corse lo attira ancora a sé. Il segretario generale del comune di Faenza, il dottor Alteo Dolcini, è fondatore ed amministratore della Società del Passatore, una piccola organizzazione di volontari che ha l'intento di promuovere e valorizzare la produzione enologica e ogni altro aspetto del folklore romagnolo. E convoca il 25enne faentino per affiancarlo a suo figlio, Franco, e a Giovanni Liverani, incaricati della creazione e della gestione della Scuderia del Passatore, standardo del motorismo romagnolo sulle piste. È un incarico a cui Giancarlo si dedica nei momenti liberi dall'attività nella concessionaria, ma che nonostante tutto si rivelerà molto proficuo. A condurre le vetture sarà un pilota altrettanto romagnolo, Giancarlo Martini, zio del più noto Pierluigi, dalla Vezzola, in provincia di Ravenna, che si rivelerà una scelta vincente nella costruzione del team. Nel 1973, infatti, la squadra conquista il titolo in Formula Italia, grazie anche alle ottime capacità di Martini in pista. E già l'anno successivo, il 1974, arriva il primo sponsor importante, la Everest Gomma, produttore di accessori per automobili. Sarà uno sponsor che fornirà alla squadra la sponsorizzazione economica necessaria all'acquisto di due marce BMW 742 con cui partecipare al campionato europeo di Formula 2. E il salto definitivo all'automobilismo professionistico per il team, che partecipa al campionato anche nel 75 e nel 76, sempre con Martini e con Lamberto Leoni, anche lui romagnolo DOC. Il 1974 segna anche l'inizio di una importantissima collaborazione con la Scuderia Ferrari, pietra miliare dell'automobilismo sportivo di tutti i tempi. Un rapporto nato dalla profonda stima reciproca tra Enzo Ferrari e Giancarlo Minardi e condito dalla simpatia nutrita dal Drake, uomo abitualmente schivo, verso il costruttore romagnolo. La cooperazione tra le due scuderie si concretizzerà nel 1975 con l'affidamento di una Ferrari 312 B3 di Formula 1 alla scuderia di Minardi, con l'intento di allenare su quella vettura i giovani talenti italiani dell'epoca, sugli autodromi di Santa Monica di Misano e Dino Ferrari di Imola, oltre alla possibilità di poter utilizzare la pista di Fiorano per i collaudi della scuderia del Passatore Formula 2, con i piloti Gabriele Serblin e Lamberto Leoni. Per Minardi, il 1975 è un anno particolarmente denso di impegni. Deve infatti gestire gli interessi della scuderia iscritta al campionato nazionale di Formula Italia e all'europeo di Formula 3, mantenendo contemporaneamente l'impegno presso con il commendatore, che gli ha affidato uno dei suoi gioielli. E come se non bastasse, Giancarlo lavora per 6 ore al giorno nella concessionaria di famiglia. Ma il lavoro così intenso sembra ripagare i suoi sforzi e le soddisfazioni, almeno ad inizio stagione, non mancano. Leoni e Martini regalano infatti alla scuderia del Passatore un terzo e un sesto posto al Gran Premio del Portogallo e un podio nella gara di Thruxton dello stesso anno. Risultati che però non saranno costanti durante tutto il resto della stagione, con un susseguirsi di vari piloti a fianco del sempre presente Martini. Andrà meglio nel 76, anno in cui la scuderia del Passatore si riafferma conquistando il campionato italiano di Formula 2, sempre con la March BMW, guidata da Giancarlo Martini. Un successo che convince lo sponsor Everest ad aumentare il supporto economico al team Minardi. I buoni risultati messi in mostra dai giovani piloti lo convincono ad iscrivere anche nel 77 la scuderia Everest al campionato di Formula 2 e mettere quindi sotto contratto Gianfranco Brancatelli e Lamberto Leoni. Affidando a loro le monoposto con terraio Ralt, spinte dai propulsori Ferrari Dino da 2 litri e 6 cilindri, frutto della proficua collaborazione con il Cavallino. Sulla griglia di partenza, quell'anno, c'è anche un certo Riccardo Patrese, che fresco vincitore del titolo europeo di Formula 3, si era accordato con la scuderia Trivellato. La stagione 1977, nonostante alti e bassi, si conclude comunque in modo positivo e porta ad un prolungamento della presenza dei motori Ferrari sulle monoposto della scuderia faentina anche nel 78. Il 78 vede infatti il team ancora impegnato nel campionato di Formula 2, ma questa volta con due monoposto Chevron spinte da due propulsori diversi, un Dino per Erilo De Angelis e un BMW per l'emergente argentino Michelangelo Guerra. Le prestazioni deludenti del motore Ferrari però creano forti contrasti tra il pilota romano e il team, portando inevitabilmente all'appiedamento di quest'ultimo dopo aspri litigi. E la stagione si conclude tra alti e bassi, accompagnata dall'avvicendarsi di vari piloti al volante delle monoposto Everest, tra i quali per alcune gare spunta addirittura il nome di un fuoriclasse, Clay Regazzoni. ma Giancarlo, dopo tutti questi anni, è stanco di gestire squadre che portano il nome di altri. Vuole avere il pieno controllo delle sue attività, sia per quanto riguarda il progetto che per la gestione delle monoposto. Ed è così che tra la fine del 1979 e il 1980 decide di affrontare il grande salto, dando vita alla sua scuderia. Nasce il Minardi Team. Nella struttura, l'imprenditore faentino chiama al suo fianco due personaggi affermati nella progettazione automobilistica di quegli anni, gli ingegneri Franco e Giacomo Caliri, oltre a Luigi Marmiroli. Sarà loro il compito di organizzare il parco vetture del team, abbandonando le ormai obsolete marce BMW utilizzate sino a quel momento e creando attraverso il Fly Studio, di cui erano titolari, le nuove monoposto. La prima vera Minardi è del 1980 e non può che chiamarsi GM75, come la creazione del padre di Giancarlo, Giovanni, che tanti anni prima aveva dato il via a quella passione. La prima vettura viene affidata per quella stagione di Formula 2 ad un solo pilota titolare, Miguel Ángel Guerra, che aveva già gareggiato per Minardi ai tempi della scuderia Everest, mentre la seconda viene preparata per correre con più piloti. Si alterneranno infatti alla guida tanti nomi noti delle formule cosiddette minori, nomi come Beppe Gabbiani, Bruno Corradi e per alcune gare Johnny Cecotto. Guerra, in un'annata totalmente di rodaggio per il team Minardi, battendosi per emergere in pista, porterà comunque a casa un dignitoso nono posto in classifica generale. È un risultato che dà l'avvio alla stagione successiva nel modo giusto, con la consapevolezza di aver accumulato la giusta esperienza e la possibilità di fare molto bene nel campionato del 1981. Minardi, ottimo talent scout, mette definitivamente sotto contratto Johnny Cecotto, che aveva impressionato positivamente l'imprenditore faentino nella precedente stagione. Gli affianca un giovane milanese di belle speranze, che negli anni successivi farà molta strada in Formula 1, Michele Alboreto. La nuova monoposto motorizzata BMW è ancora un'opera firmata dalla geniale coppia Caliri-Marmiroli ed in onore del loro studio di progettazione automobilistica si chiamerà Minardi Fly M281. I collaudi della nuova vettura lasciano ben sperare sulla bontà del pacchetto telaio motore e le doti di guida di Alboreto consegnano subito i primi risultati in pista. Nel Gran Premio di Thruxton il milanese conquista subito un terzo posto, seguito immediatamente da quello nel Gran Premio d'Italia a Pergusa. Nonostante i risultati in pista siano stati ottimi, le difficoltà finanziarie assillano il team senza alcuno sponsor disposto a sostenere il grande sogno del ragazzo faentino. Nelle ultime gare di quella stagione la Minardi è senza fondi, una situazione che farà maturare in Giancarlo l'idea di gettare la spugna. Fortunatamente non sarà così, e proprio quando tutto sembra sfuggirgli di mano, un noto industriale della zona propone a Minardi di legare il suo nome a quello del team. Un'iniezione di fiducia che riporta in pista la squadra giallo-blu, riavviando il lavoro e la passione. E Michele Alboreto ripaga gli sforzi dei suoi tecnici, con un fantastico successo sul circuito di Misano Adriatico, regalando la prima vittoria alla Minardi e al suo entusiasmato titolare. Quella vittoria lascia però l'amaro in bocca a Johnny Cecotto, il suo compagno di squadra, che decide quindi alla fine del 1981 di lasciare la scuderia e trasferirsi in Formula 1, alla Toleman. Anche lì dovrà affrontare un compagno di squadra che lo metterà in ombra e che di certo non gli renderà la vita facile. Un talento brasiliano dal nome inconfondibile, Ayrton Senna. Nello stesso tempo il successo di Michele Alboreto sarà il trampolino verso un impegno definitivo in Formula 1, peraltro già iniziato in quello stesso anno, che gli permetterà di firmare un contratto con Ken Tyrrell. L'assenza di Alboreto e Cecotto non preoccupa più di tanto Minardi, che per il 1982 affida la nuova vettura ad altri giovani talenti italiani, nel pieno rispetto della filosofia con cui ha sempre voluto condurre gli affari del suo team, davvero appassionato. Firmeranno un contratto con la Minardi, due nomi noti dell'automobilismo italiano, Paolo Barilla e Alessandro Nannini. E dopo alcune riunioni con il Drake, il costruttore di Faenza riesce ad ottenere a un buon prezzo il materiale rimasto inutilizzato relativo al progetto Dino di Formula 2. Un intero camion di propulsori, pezzi di ricambio, disegni e molto altro ancora raggiunge la factory di Minardi, dove lui stesso, insieme ai suoi ingegneri, inizia a studiare un modo per poter sfruttare al meglio ogni singolo pezzo. Mettere insieme quel piccolo tesoro e spremerne quanti più cavalli possibile sarà il compito di Tonino Bertoni, il suo capo meccanico, Insieme a Caliri e Marmiroli, Bertoni riuscirà ad assemblare quel piccolo prodigio raggiungendo la potenza di 326 cavalli, 6 in più rispetto ai motori BMW utilizzati fino a quel momento, il vero punto di riferimento da superare. È il punto di partenza per la progettazione della Minardi Ferrari M282. La monoposto avrebbe disputato la stagione successiva e i collaudi della nuova vettura iniziano a febbraio dell'82, sulla pista di Fiorano. I due giovani portacolori danno il massimo, segnando i tempi di assoluto rilievo e riuscendo anche a battere il record di categoria fatto segnare da Michele Alboreto l'anno prima. Purtroppo in gara la scarsa esperienza dei due ragazzi e la crescente competitività degli avversari sono un grosso ostacolo, impedendo al Minardi Team, forte e ben organizzato, di migliorare i risultati ottenuti nell'81. E a questo si aggiunge di nuovo la difficoltà finanziaria, che porta il team a un forte indebitamento. Una criticità superata grazie a un nuovo socio finanziatore, Piero Mancini, che entra a far parte della squadra sostituendo nell'83 Luigi Marzolini, in partenza dal Minardi Team, per intraprendere l'avventura in Formula 1 con l'Alfa Romeo. Con lui anche Franco Caliri lascia Minardi e il progetto legato allo sviluppo del propulsore Ferrari viene abbandonato, anche a causa della mancanza di risorse finanziarie. Ma nonostante tutto, nell'83 Minardi decide di avviare un progetto per la realizzazione di monoposto con telai costituiti da materiali semilavorati, passando dall'alluminio rivettato alle cosiddette strutture miste, fino ai materiali compositi quali carbonio e Kevlar. È la tecnologia chiave con cui verrà sviluppata la M284, presentata alla fine dell'83, dopo una stagione di Formula 2 vissuta tra alti e bassi. Dietro alla realizzazione di quella vettura in realtà c'è il grande sogno di Giancarlo, quello di poter arrivare in Formula 1 con le sue auto, dopo aver maturato l'esperienza necessaria. Un pensiero che da qualche tempo è il suo motore, nonostante la consapevolezza delle enormi difficoltà che una scelta del genere avrebbe comportato. Prima fra tutte, l'assenza di un munifico sponsor in grado di coprire le spese per la realizzazione della prima Formula 1 completamente romagnola. Tutto questo con una scuderia ormai composta da 22 persone, molte per la Formula 2, ma forse poche per la Formula 1, i cui costi stavano aumentando in maniera vertiginosa, e con la stringente necessità di attrarre quei capitali che solo l'avventura in Formula 1 avrebbe potuto avvicinare. Era un azzardo che Minardi doveva e voleva affrontare, ed è per questo che nell'84 la decisione viene presa. Il team entrerà in Formula 1 e il suo debutto sarà fissato per l'anno successivo, il 1985. Per quel progetto, oltre che di tanto denaro, c'è bisogno anche di un nuovo logo. E Giancarlo inizia proprio da quello. Prende come spunto un vecchio blasone di famiglia, un leone con la coda a doppia punta, il simbolo della città di Faenza, e una spada verde rivolta verso il basso su sfondo nero. E inizia a modificarlo. Lo sfondo sarà blu, il leone giallo, con la punta della spada che viene rovesciata e rivolta verso l'alto. Un tricolore nella parte bassa lo completa e il tutto viene racchiuso in un trapezio con la base maggiore verso il basso. È nato il simbolo di un sogno, che correrà sulle piste di tutto il mondo nei 20 anni successivi, quello di un team che tenacemente continuerà a presentarsi sulle griglie di partenza nonostante tutto e tutti, il team Minardi Formula 1. La strategia è quella di avviare quel progetto partendo da una struttura già preparata ed è per questo che in vista del debutto Minardi presenta un'offerta all'Alfa Romeo per rilevare la scuderia di Formula 1, un team che in quel periodo non vive una gestione particolarmente felice a causa degli scarsi risultati sportivi e degli elevati costi di gestione. Giancarlo chiede un appuntamento con l'allora presidente dell'Alfa Romeo, il dottor Massacesi, per esporgli di persona il suo progetto. Il dirigente del marchio lombardo sembra ben disposto e inizialmente acconsente alla fornitura dei propri propulsori. È la realizzazione delle aspettative del costruttore faentino che si lancia anima e corpo nella preparazione della nuova avventura riorganizzando il team. La prima monoposto del Minardi Team, completata già all'inizio dell'estate, ha una scocca in sandwich di Inavional, uno speciale alluminio per l'aviazione, con interposta fibra di carbonio e Kevlar. A pance alte per consentire un raffreddamento e un posizionamento delle masse radianti più efficiente, oltre a un'ala posteriore triplano con due flap laterali. Il cuore pulsante della vettura è il propulsore 8 cilindri turbo targato Alfa Romeo e il suo nome di battesimo ovviamente la M184. Alessandro Nannini collauda con successo la vettura e il suo motore per ben 2000 km senza riscontrare particolari problemi e tutto funziona alla perfezione. Ma quando ormai tutto sembra pronto per partire, arriva la doccia fredda, una notizia che nessun titolare di scuderia vorrebbe mai ricevere. Massacesi comunica a Minardi che l'accordo, per non ben precisati motivi, è saltato e che quindi la M184 non può utilizzare i motori Alfa per la stagione 85. È uno stop durissimo per Giancarlo, che inizia a guardarsi intorno in cerca di una soluzione. Ormai è troppo tardi per tornare indietro e la stagione sta per iniziare. Così la scelta di una motorizzazione cade sui propulsori aspirati Ford Cosworth, immediatamente disponibili sul mercato. Quelli inglesi sono motori molto più pesanti e meno performanti dei turbocompressori della casa milanese e i tecnici, per ovviare al problema, si mettono subito al lavoro per modificare la vettura che li deve ospitare. E come se non bastasse, un'ulteriore complicazione ostacola il debutto del Minardi Team in Formula 1: la questione pilota. Il driver di questa nuova avventura doveva essere il velocissimo Alessandro Nannini, il quale però non possiede ancora la superlicenza per correre nella massima categoria. Per ottenerla infatti ha bisogno di accumulare con i piazzamenti in gara un certo numero di punti FIA, di cui alla fine della stagione dell'84 a lui ne manca ancora uno. Quella stessa superlicenza invece era riuscita a conquistarla a son di vittorie e belle prestazioni un certo Pierluigi Martini, nipote di Giancarlo Martini, sì, proprio lui, il pilota di punta della scuderia del passatore. Minardi tira un sospiro di sollievo ancora una volta e la nuova avventura può avere inizio, anche se con il ripiego di dover utilizzare i vecchi Cosworth, un'idea decisamente poco allettante. Un vecchio adagio popolare recita: la sorte aiuta gli audaci, e forse è proprio il caso di Giancarlo Minardi. Proprio in quel periodo, infatti, il suo socio Piero Mancini aveva fondato un'azienda denominata Motori Moderni ed aveva chiamato a lavorare con sé l'ingegner Carlo Chiti, noto ingegnere ed ex progettista dell'Alfa Romeo in Formula 1. È lui che disegna un nuovo propulsore di Formula 1 sovralimentato, un 6 cilindri a V di 90 gradi, 1500 cm3 di cilindrata, due turbocompressori KKK da 720 cavalli, che una volta ultimato viene installato sulla M185, la monoposto del Minardi Team di Formula 1. Il 7 aprile del 1985 prende così il via in Brasile la prima stagione in Formula 1 del Minardi Team, con la M185 dotata ancora del Ford Cosworth. Si è deciso infatti di far debuttare il nuovo propulsore turbocompresso Motori Moderni solamente dalla terza tappa, in occasione del Gran Premio di San Marino, sullo storico tracciato di Imola. In quei momenti si andava con l'entusiasmo, ricorda Giancarlo Minardi con un sorriso. Era il coronamento di un sogno che diventa realtà, per di più in Brasile, a Rio de Janeiro, che per natura è già allegra e ti permette di sopportare meglio le difficoltà e lo stress dovuto al primo Gran Premio. Per noi era tutto nuovo, eravamo un po' allo sbaraglio, nel senso che non c'era la tecnologia. Eravamo gli ultimi arrivati e avevamo l'ultimo box, con pochi ricambi e pochi meccanici, 10-11 in tutto, pilota compreso. Credo sia ormai storica la prima fotografia, che se la paragoniamo con l'ultima, possiamo vedere che era 7 volte meno imponente. Siamo andati in Brasile con l'incoscienza della prima volta, dove comunque vada hai fatto bene, in quanto a noi mancava ancora l'esperienza. Arrivavamo da una realtà ben diversa dalla Formula 2, mentre ora eravamo insieme alla vera storia della Formula 1, insieme a Ferrari, Tyrrell, Brabham, Lotus, Williams. Mi piace ricordare ancora oggi la mattina del 5 aprile dell'85 come il momento più bello di tutta la storia della Minardi. Quel momento ha rappresentato il coronamento e la partenza di un sogno al tempo stesso. L'obiettivo per la prima stagione nella massima serie è naturalmente quello di qualificare la M185 numero 29 per la gara del giorno successivo e di portarla il maggior numero di volte al traguardo, acquisendo l'esperienza necessaria per continuare a migliorarsi e crescere. E Martini riesce a qualificarsi per 15 Gran Premi su 16, conquistando un 8° posto in Australia dopo essere partito dalla 23esima piazza alle spalle della Tyrrell di Ivan Capelli per solo 70 centesimi, oltre a un 11° in Germania e un 12° in Belgio. Proprio in Germania il Minardi Team sfiora i primi punti mondiali quando purtroppo, a causa della mancanza di benzina, Martini deve parcheggiare la sua vettura a bordo pista. Alla fine, comunque, i risultati ottenuti nella stagione di esordio sono più che soddisfacenti, considerando i problemi di sviluppo legati alla monoposto. I legami con la Ferrari sono sempre più forti, tanto che Enzo Ferrari concede alla scuderia faentina di provare sulla pista di Fiorano. I 20 anni successivi sono storia. Sebbene nel 91 la Ferrari abbia fornito a Minardi i suoi motori V12, avvenimento inedito nei team privati ma dovuto al grande rapporto con Maranello, 21 anni e 340 Gran Premi dopo il debutto, il sogno è finito. Il budget limitato in Formula 1 costringe Minardi a smembrare la squadra per vederla sopravvivere a metà degli anni 90. Mantiene il 14,5% delle azioni e Gabriele Rumi, industriale metallurgico bresciano, acquista le quote di maggioranza. Quote che nel 2000 vende alla Pan American Sport Network, la rete televisiva PSN ormai scomparsa dagli schermi. La migliore posizione in campionato, il settimo posto, e i due soli quarti posti assoluti ottenuti nei Gran Premi non aiutano la sopravvivenza del team, che viene totalmente acquistato nel 2001 da Paul Stoddart, imprenditore americano molto noto in campo aeronautico. Stoddart vende a sua volta la Minardi nel 2005 alla Red Bull, che pur cambiandone la denominazione mantiene la sede a Faenza e la connotazione italiana nel nome Toro Rosso, una connotazione che oggi sfuma nel latino Alfa Tauri. La resilienza del Minardi Team e i diversi piloti rinomati annoverati nelle sue fila, tra cui Fernando Alonso, Alex Zanardi e Giancarlo Fisichella, solo per citarne alcuni, sono il ricordo di una Formula 1 che non c'è più. E Giancarlo? È ancora in sella, presidente di Formula Imola, la società che gestisce l'autodromo della località emiliana, imprenditore di successo con la Minardi Management di suo figlio Giovanni, ma anche organizzatore e patron del Minardi Day, la manifestazione storica che tutti gli anni riunisce gli appassionati del marchio della Formula 1. Soprattutto continua ad essere un punto di riferimento per una Formula 1 che ha cambiato completamente pelle durante i 70 anni della sua storia. Una voce che ancora oggi ha molto da dire e da insegnare. Un uomo tenace che, come Ferrari, McLaren o Brabham, ha dato e sta dando un contributo unico a uno sport che, nonostante l'evoluzione tecnologica, ha ancora bisogno di umanità vera per dare spettacolo.
Anche su Minardi, altro che film si potrebbe fare.
È veramente una vita da film, veramente.
Una serie televisiva, sì, tranquillamente. Gli argomenti ci sono tutti.
Ma una resilienza enorme, veramente.
Io penso che per arrivare a conquistare certi risultati è una qualità che non può mancare, anche perché l'evoluzione. Non è che uno dice, sai, il duro lavoro ti porta... Sì, ma per arrivare al successo tu devi subire difficoltà, fallimenti. E se non hai quella qualità che si chiama resilienza, non arrivi al successo. Per cui ci vuole perseveranza,
veramente un grande,
voglia di arrivare, voglia di sbattere la porta in faccia ai guai, ai problemi, e fregarsene di tutto e andare per la propria strada,
superare addirittura momenti brutti, momenti economici. Facendo che cosa? Andando in Formula 1, cioè facendo esattamente il contrario che qualsiasi altra persona avesse pensato.
Però
è incredibile, ma è veramente, è così, è giusto così.
Qualcuno nel mondo del business dice sempre non esistono problemi, solo opportunità, evidentemente deve averla pensata in quel modo.
È vero.
Va benissimo. Allora ragazzi, noi vi ricordiamo che questo weekend ci sono tante gare, Formula 1, gare GT, tanti argomenti di cui parlare che ritroverete sul sito Full Gas, di cui parleremo poi anche settimana prossima. Full Gas, la puntata 26 di Full Gas termina qua. Da Fabrizio Monaco
e da Paolo Senni,
appuntamento alla prossima settimana. Ciao,
ciao a tutti.